E oggi parleremo proprio, come è giusto, l'ultimo dei hot topics, sulla fine del mondo, come il mondo finirà e come questa età presente finirà. E sicuramente lo sapete già, però la Bibbia ha molto da dire sugli ultimi tempi. E oggi veramente, se non avete una copia della parola di Dio, vi incoraggio ad averlo in mano, perché noi oggi avremo un puzzle davanti a noi e aggiungeremo diversi pezzi a questo puzzle. Avremo un testo di base che si troverà in Daniele, però veramente vi incoraggio ad avere davanti a voi il testo che staremo esaminando. Ora, come finirà questo mondo? Come finirà? Come immagini tu che finirà il mondo? Ci hai mai pensato? Sicuramente sì, è una domanda che sicuramente ci facciamo spesso, o ci fanno spesso, se siamo credenti biblici. Quale teoria di quelle che hai sentito ti convince di più? Quella dei Maya, mi sa che la possiamo cancellare, no? Quella là non è venuta. Ogni tanto si sente qualche asteroide, no? Che si precipita verso il mondo e che porterà alla fine di tutte le cose. Io mi ricordo quando ero bambino, chiamai a mia mamma e gli chiese: mamma, la fine del mondo sarà portata avanti da mostri? E questa, la mia mente piccola, era un po' l'immagine che avevo. Sicuramente una domanda un po' ingenua, però non so se la nostra risposta sarebbe molto più erudita di quella che avevo io quando ero piccolo. Però noi forse, quando leggiamo la Bibbia in un modo superficiale, non ci rendiamo conto di quanti dettagli la Bibbia ci dà sugli ultimi tempi, i personaggi, i tempi, anche le civilizzazioni che si alzeranno e cadranno. Noi vogliamo vedere quello che dice la parola su questo tema. Sicuramente è quello, la visione più comune, quella che troviamo nel libro di Pietro, e io ho messo su alcuni versetti che ci aiuteranno a camminare attraverso questo percorso. In 2 Pietro 3, 3, 4, l'Apostolo Pietro dice: sappiate questo prima di tutto, negli ultimi giorni verranno schernitori, beffardi, quelli si comporteranno secondo i propri desideri, peccaminosi, e diranno: dove è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio, dalla creazione. Questa sicuramente è una delle visioni più diffuse. Dov'è il Signore? Lui non torna più ormai. Noi possiamo andare avanti fino all'infinito, a volte si pensa. Gesù torna. Lo sapevate? Mi ricordo la testimonianza di due ex suore che parlavano di come loro si erano convertite. E si sono convertite in base al fatto che hanno sentito che Gesù tornava. Loro si sono dette: chi lo sapeva che Gesù doveva tornare? Ma Gesù torna. Gesù sta per tornare. Anche se gli schernitori possono dire diversamente. E molte volte, ecco, abbiamo questa idea. Immaginiamo Dio come un padre poco consistente, dice: comportatevi bene, altrimenti ci saranno delle conseguenze. Quante volte l'abbiamo visto, no? Genitori: comportatevi bene, se fate questo ci sarà la conseguenza. Immaginiamo che Dio è così, però la conseguenza non arriva mai. E il mondo va avanti negli stessi modi in cui sempre è andato. Però quello che dobbiamo capire è che se il suo tardare è già programmato, è perché è paziente. Come leggiamo in 2 Pietro 3, 9, se io non ritardo l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di noi. Perché? Perché non vuole che le persone periscano, ma che giungano al ravvedimento. Per questo Dio non torna ancora, per questo Gesù non torna ancora. Perché vuole dare tempo. Ora, la sua pazienza è lunga, lunghissima, però non è infinita. Questo è un punto importante. La pazienza di Dio non è infinita. E arriverà il momento in cui Lui tornerà. Ecco, noi vogliamo affrontare questo argomento esaminando il brano che, a mio avviso, è il brano più dettagliato in un posto del programma di Dio per le epoche. E questo brano ci dà una vista panoramica, a mio avviso, incredibile di come Dio vede il tempo e anche la sua fine. E voglio che esaminiamo questa mattina nel libro di Daniele, capitolo 9, Daniele 9, e soprattutto dal 20 al 27. Io l'ho messo lì per la prima volta, ma poi staremo andando a diversi brani. E come detto, noi dobbiamo aggiungere alcuni pezzi di questo puzzle, dobbiamo metterci i nostri cappelli di studiosi e focalizzare, perché ci sono tanti dati e tanti versetti che dobbiamo collegare e unire per poter capire il programma di Dio per gli ultimi tempi. Vi ricordo che prima della prima venuta di Gesù Cristo c'erano tante profezie riguardo la sua prima venuta. E nello stesso modo che hanno profetizzato per la sua prima venuta, dovendo mettere insieme queste diversità di versetti e profezie, noi dobbiamo essere bravi in questa epoca, tra le due venute, a capire le profezie che parlano proprio della sua venuta. E vogliamo prendere questi versi pezzo per pezzo di questo profeta Daniele, che scrisse molti anni prima della prima venuta di Gesù. 539 anni, per essere precisi, ok? Daniele si trova 539 anni prima della prima venuta di Gesù. Ora, ci sono molti scettici che dicono non è possibile che questo libro sia così vecchio, perché ci sono troppe profezie adempiute al minimo dettaglio. Se andassimo a vedere il capitolo 11, che non faremo questa mattina, ci sono più di 135 profezie adempiute nel capitolo 11 di Daniele. E oggi vedremo l'esattezza delle profezie che riguardano la prima venuta, ma anche la seconda venuta del Messia. La venuta del Messia per la seconda volta, che è collegato direttamente agli avvenimenti degli ultimi tempi. Ora, un concetto che dobbiamo avere in mente quando leggiamo le profezie dell'Antico Testamento è che questi profeti vedevano nel corridoio del tempo e vedevano degli eventi che succedevano, ma a volte non vedevano il distacco tra un evento e un altro evento. Loro vedono la venuta di un unto, per esempio, e poi la venuta di un altro unto, e a volte non sanno, non vedono quello che noi siamo capaci di vedere adesso, è che c'è un distacco di tempo. Possiamo immaginare come quando guardi un panorama e vedi delle montagne, vedi un picco che è qua e un altro picco che è qua, e non sai quanta distanza c'è. E questa è la visione profetica di questi profeti dell'Antico Testamento e molte volte anche del Nuovo Testamento. Però vogliamo entrare in questi versi, iniziando dal versetto 22, adesso arriveremo al nostro brano di base, però vediamo il versetto 22, che abbiamo Daniele che parla con l'angelo Gabriele. Il versetto 22, e l'angelo, egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere, ok? Sono venuto perché tu possa comprendere. E questo è lo scopo di questa profezia che è data a Daniele. Ricordiamo il contesto storico. Daniele si trova in Babilonia. Babilonia rappresenta l'intento dell'uomo dalla prima apparizione di questa città, Babel, rappresenta l'intento dell'uomo di esistere senza Dio, di farsi un nome. Babilonia è sinonimo di idolatria e paganesimo, la parola vuol dire confusione alla base. Babilonia è là dove le false religioni del mondo sono nate, tutti quanti hanno cominciato nella Babilonia. E la Babilonia è l'antitesi della città di Dio, di Gerusalemme. E l'Apocalisse, che toccheremo un pochettino, parla della Babilonia futura, che incarna questo spirito di questo sistema religioso pagano che, a mio avviso, e su questo parlerò un po' più avanti, è l'incarnazione di questo sistema religioso pagano non più localizzato nella Babilonia geografica, ma in un posto nuovo. E all'interpretazione di molti parla di una Roma che sarà, diciamo, presente negli ultimi tempi. Andiamo al prossimo verso, in Isaia 13:20, eccolo qua, dice: Babilonia, lo splendore dei regni, la superba bellezza dei Caldei sarà come Gomorra quando Dio le distrusse, essa non sarà mai più abitata, di epoca in epoca nessuno vi si stabilirà più. A mio avviso, leggendo questo versetto, aggiungendolo ad altri che conosciamo, la Babilonia non sarà ricostruita, ma lo spirito babilonese, l'incarnazione della Babilonia per eccellenza, sarà presente negli ultimi tempi, come leggiamo in Apocalisse. Comunque siamo in Babilonia, in questo contesto storico, ed è qui dove Daniele e il suo popolo sono stati deportati. Il popolo di Dio è stato umiliato da questo regno pagano, e Daniele 9:12 dice: sotto il cielo non è mai accaduto nulla di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Nulla di simile. Noi possiamo pensare alla caduta delle Torre Gemelle, no? A New York City. E siamo stati sconvolti dal fatto che dei terroristi sono riusciti ad entrare nel territorio statunitense e tirare giù queste torri. Ma non è nulla in confronto a quello che era la caduta di Gerusalemme alla mano dei babilonesi. Immagina la città dove l'Iddio dell'universo risiedeva, era caduta. E in questo contesto Daniele si chiede: ma cosa sta succedendo? E questa visione gli viene proprio per spiegare a Daniele quello che sta succedendo. Versetto 23 dice, molto bello, dice: quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta, io sono venuto a comunicartela. Un'immagine bellissima del modo in cui Dio si china alle nostre preghiere e viene a risponderci. E ci ricorda anche che qualsiasi sia la sfida, l'ostacolo che noi troviamo nella nostra vita, Dio ha il controllo. Dio ha il controllo. Come era anche sovrano sulla caduta di Gerusalemme. Allora, torniamo al nostro brano di base. Non andremo sempre avanti e indietro, però per la prima volta lo leggeremo, entreremo in alcuni dettagli. Daniele 9, del 24 al 27, dice: 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino alla parire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 62 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Ricordiamo che Gerusalemme è ancora in rovina. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso. Nessuno sarà più per lui il popolo di un capo che verrà, distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione. Ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. E qui abbiamo, ecco, la cornice di come sono gli avvenimenti della prima venuta e anche della seconda. Come prima cosa siamo confrontati con il numero di 70 settimane, queste settimane che ci danno la cornice per gli eventi che si sviluppano in questi versi. La settimana, importante riconoscere, rappresenta 7 anni, ok? La settimana rappresenta 7 anni. Una settimana equivale a 7 anni. Nello stesso modo in cui noi pensiamo in termini di decenni, gruppi di 10 anni, la mente giudea pensava in termini di settimane o di cicli di 7 anni. Possiamo sapere che non sono soltanto 7 settimane letterali, perché non c'è il tempo per compiere tutti gli eventi che sono descritti in questi versi. Però Daniele parla di queste 70 settimane che equivalgono a 490 anni. Se noi parlassimo in un modo moderno parleremmo sicuramente in decenni e sarebbero 700 anni, ma non sono 700 anni perché sono cicli di 7 e questo ci porta a 490 anni. E come detto non possono essere né giorni né settimane letterali, perché ci vuole più tempo per compiere gli eventi qua spiegati. Ora, cosa succederà? Cosa succederà? 70 settimane sono fissate riguardo al tuo popolo e la tua santa città per far cessare la perversità. Cosa succederà alla fine di queste 70 settimane? Sei cose, far cessare la perversità, mettere fine al peccato, espiare o pagare l'iniquità, stabilire una giustizia eterna, sigillare visioni e profezie e ungere il luogo santissimo. Questo è ciò che succederà alla fine di queste 70 settimane. Il conto alla rovescia per gli avvenimenti inizia quando? Inizia quello che vediamo dal versetto 25, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme. E questo è la parentesi. L'inizio è quando esce il decreto per ristabilire e ricostruire Gerusalemme, nel momento in cui parlò lui era in rovina, fino al compimento di queste sei cose. Queste 70 settimane delimitano la storia umana. Ora dobbiamo capire che queste sei cose non sono un riferimento alla prima venuta del Messia, ma sono le benedizioni che saranno conferite al popolo di Dio nella sua seconda venuta. Non è un riferimento alla croce, ma all'applicazione dei benefici della croce, specificamente sul popolo di Israele. Nel regno di Gesù, quello che parleremo tra un attimo, il regno millenniare, quando regnerà per mille anni, la perversità cesserà in pratica. Non ci sarà perversità nel regno messianico. Il peccato avrà finito e anche le visioni e le profezie saranno sigillate, insieme alle altre cose che leggiamo qui. È importante il riferimento in versetto 24, quando lui dice 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo, dice Daniele. E Daniele era profondamente preoccupato per la situazione del popolo di Dio. E questa profezia tratta specificamente con la cronologia che riguarda il popolo di Dio, il popolo dei giudei. E dobbiamo sapere, noi che leggiamo la Bibbia, che il programma di Dio è strettamente legato alla esistenza e gli eventi collegati al popolo di Dio. E questo è importante, che Dio non ha finito con il suo popolo. Non ha finito con il popolo dei giudei. La Bibbia afferma il fatto che anche se adesso Israele ha sofferto un indurimento in questo periodo, tra le due venute di Gesù, una salvezza futura per Israele sta per avvenire. Possiamo vedere in Romani 11, 25 a 29. Romani 11, 25 a 29. Infatti, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrato la totalità degli stranieri. E tutto Israele, guardando al futuro, sarà salvato, come è scritto. E questo è ciò che la Bibbia ci dice. Allora, torniamo al brano base, versetto 25. In questo versetto 25, vediamo veramente la precisione del programma di Dio per le epoche. E leggiamo questo, dice, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 62 settimane, ok? Ora, qui abbiamo il modo in cui sono divisi questi 70 settimane. Ricordo un'altra volta, Gerusalemme si trova in rovine. E Daniele predice che sarà restaurata e apparirà un unto, un capo, dopo questa serie di settimane, dove leggiamo 7 settimane e 62 settimane. Ora, il lettore avido dice, aspetta, 7 più 62 non fa 70. Fa, invece, 69. Dov'è la 70ª settimana? Arriveremo tra un attimo. Però Daniele predice che fino al momento in cui apparirà questo unto, questo capo, ci saranno 7 settimane e 62 settimane. E questo sono 483 anni. È interessantissimo perché vediamo proprio la precisione di Dio in questo conteggio delle date. Dobbiamo capire e chiarire il punto di partenza per questo conteggio. Il punto di partenza, come avevo detto, è l'ordine di restaurare. E senza entrare in dettagli, vediamo da Neemia 2, ce l'abbiamo qua su, da qualche parte. Neemia 2, leggiamo di come Neemia chiede al re di dargli il permesso di ricostruire le mura in 2:5. E in 2:8-9 leggiamo che gli fu dato un decreto per costruire le mura. Leggiamo: se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori oltre il fiume affinché mi lasciano passare ed entrare in Giuda. E una lettera per Asa, guardiano del parco. E il re mi diede le lettere. Per far cosa? Per ricostruire le mura di Gerusalemme. E questo è il punto di partenza. Che anno è questo? Questo è l'anno 444. Allora, il conteggio è questo. Dal 444 fino all'apparizione dell'unto dovrebbero passare 483 anni. Se segui il calendario giudeo di 360 giorni e parti dall'anno 444 e conti i 483 anni, che sono le 69 settimane, a quale data ci porta? A quale data ci porta? Ce l'abbiamo in questo prossimo slide. Ci porta all'anno 33. 33. Questo è il conteggio di Dio. È dettagliatissimo. E il conteggio torna. Se vedi come il Signore ha profetizzato. L'anno 33 dopo Cristo, riferimento all'apparizione di un capo, di un unto. L'ebraico è un messia. Ci saranno questi 69 settimane. E se va il conteggio proprio preciso, quello che hanno fatto molti studiosi, arriva l'anno proprio in cui Gesù si presentò al suo popolo, nell'entrata trionfale, e lui entrò come il loro principe. Apparì al suo popolo. Ed è questo proprio che leggiamo. Versetto 25, ci sarà un capo che si presenterà al suo popolo. Ora, qui vediamo un po', non so se riuscite bene a vedere, però un po' il modo in cui questo conteggio è fatto. Dal 444 il decreto di Artaserses che diede questo ordine per la ricostruzione, e le 7 settimane più le 62 settimane, sono le 69 settimane, ti portano al 33 dopo Cristo, l'apparizione di Gesù. E poi vedremo che c'è un tempo intermedio finché si arriva alla 70esima settimana del conteggio di Daniele. Però questo più o meno è la cornice di quello che sono le 70 settimane di Daniele. Ora, adesso arriviamo a un punto molto importante nel versetto 26. Versetto 26. Come inizia? Qualcuno che lo possa leggere ad alta voce. Cosa dice? Dopo... Qualcuno che lo legga, così so che ci siete, che non sto parlando al vento.
Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte.
Dopo le 62 settimane, ossia dopo le 69 settimane dall'inizio del conteggio, dice che un unto, un Messia, sarà soppresso e nessuno sarà per lui. E questa è una frase importante perché ci fa capire che c'è una pausa nel conteggio delle 70 settimane. Non passa subito alla 70esima settimana, non è ancora la 70esima settimana, ok? È il periodo intermedio, quello che abbiamo visto prima. Perché cosa succederà dopo la 69esima settimana? Dice dopo succederanno due cose. Luca ha detto una delle cose: un unto sarà soppresso, sarà cancellato, se vogliamo, e lasciato solo. E numero due, la città sarà devastata. La città sarà devastata. Da chi? Da il popolo. Quale popolo? Sappiamo noi che guardiamo indietro che il popolo è il popolo dei Romani. Dice il popolo di un capo che verrà, distruggerà la città e il santuario. Voglio chiamare la vostra attenzione a questa figura interessante. Il popolo, Roma, di un capo che verrà. Ok? E cominciamo a vedere un collegamento con Roma. E approfondiremo tra un attimo chi è questa figura di questo capo che verrà. Però sappiamo che coloro che fanno questi atti sono i Romani. E poi si apre questa parentesi dove apparirà di nuovo questo capo che verrà. Gesù è stato messo in croce, come sappiamo, dai Romani nel 70 dopo Cristo, ed è anche da Gerusalemme che verrà un capo. E anche da Roma che verrà un capo. Come è stato anche soppresso Cristo, un capo che verrà, apparirà durante l'ultima settimana e la sua presentazione al mondo non potrà essere ignorata. Ora, qui vediamo un collegamento chiaro, a mio avviso, sono altri che forse possono avere un'interpretazione un po' diversa, ma per me c'è un collegamento chiaro tra il popolo e il capo che verrà da questo popolo che porta i nostri sguardi verso una Roma che sarà presente negli ultimi tempi. Roma ha un ruolo negli ultimi tempi. E vogliamo vedere un po' di più di questa loro presenza andando a Daniele 7. Questa volta dovrete spostarvi con me un attimino per approfondire Daniele 7, dove leggiamo riguardo a quattro grandi bestie che salgono del mare. Da 7:17 sappiamo che queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Questo che sappiamo, c'è il collegamento chiaro tra queste bestie e il re, sono figure di un re. E leggiamo che la prima bestia, versetto 4, è simile a un leone e aveva ali d'aquila. È un leone con ali d'aquila. E nella Bibbia questo è caratteristico di Babilonia. Ci sono anche delle statue scavate dalla Babilonia che raffigurano questa immagine di un leone con le ali di un'aquila. Questo è il primo regno. Poi vide, dice, una seconda bestia, versetto 5, e questo è simile a un orso, stava eretto sopra un fianco, e questo possiamo capire che rappresenta il regno medio e persiano, il regno medio e persiano, che sarebbe là il regno dopo quella dei babilonesi, guidato, come sappiamo, da Ciro. La terza bestia, dice versetto 6, guardai, vidi un'altra bestia simile a un leopardo, con quattro ali di uccello sul dorso, aveva quattro teste, e le fu dato il dominio. Questo rappresenta la Grecia di Alessandro Magno. Le ali rappresentano la velocità con la quale lui ha conquistato il mondo. Poi queste quattro teste rappresentano il fatto che il suo regno, storicamente sappiamo, fu divisa in quattro regni dai Tolomei. Questo lo sappiamo che è successo, lui ha guardato in avanti, noi guardiamo indietro. E poi arriviamo alla quarta bestia. La quarta bestia viene dopo ed è la più spaventosa. E qual è il regno che è venuto dopo il regno di Alessandro Magno? Noi in questo paese sappiamo bene che è la conquista di Roma. Dice che è spaventosa, terribile, straordinariamente forte. E lui la descrive soltanto come la bestia, come una bestia. Ora se ci ricolleghiamo, se ci colleghiamo ad Apocalisse 13:2, vediamo che la stessa bestia, la quarta, dice che era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Interessante, in questo caso la bestia riprende tutte le caratteristiche dei regni che sono venuti prima di questa bestia. Raccoglie gli elementi da tutte le precedenti bestie. Ora, se noi leggessimo soltanto superficialmente, penseremmo che la cronologia è successiva, che un regno porta l'altro e così via. Però c'è un versetto in 7:18 che ci fa capire che qualcosa non torna. Noi forse penseremo, con Roma è già tutto concluso, è già tutto fatto. Però 7:18 dice, poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente. Qual è il problema? Non è ancora avvenuto questo. Noi stiamo ancora aspettando una parte di questa storia che deve compiersi, deve ancora avvenire, non è ancora successo. Ed è interessante se noi guardassimo riguardo a questa quarta bestia, che non approfondiremo troppo perché voglio arrivare ad altri punti, vediamo che da questa bestia spunta in mezzo 10 corna e poi c'è un piccolo corno, alle quali gli altri si inginocchiano, sono divelte. E questa figura del piccolo corno è molto, molto interessante. Perché poi se ci ricolleghiamo versetto 24-27, ci parla proprio di lui, di questo piccolo corno che sorge dall'ultimo regno, da Roma, e che fa guerra finché non arriva il vegliardo, e solo allora i santi avranno il regno. Questo lo leggiamo in questi versetti. E poi arriviamo al versetto 24, dove dice le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re, attenzione, diverso, un altro re diverso dai precedenti, abbatterà a 3 delle 10 corna, ed egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi della legge. I santi saranno dati nella sua mano per un tempo, per tempi e la metà di un tempo. Ok? E qui vediamo di questo re diverso dagli altri, che farà una pausa, metterà fine a questi giorni festivi e alla legge, che combacia con quello che vediamo in 9:27. E nella cronologia biblica c'è questa pausa. C'è questa pausa indefinita di tempo, quella che è il tempo in cui noi viviamo, che secondo noi deve compiersi finché risorgerà una versione di Roma 2.0, una versione di Roma migliorata. E tutto concorda, quando mettiamo insieme i pezzi della cronologia biblica. Soprattutto avendo in mente questa pausa tra la 70esima, la 69esima e 70esima settimana. Ci siamo? O vi ho persi? Più o meno. Sono tanti, tanti numeri. Io comunque vi sto dando un piccolo assaggio. Poi per chi è interessato può approfondire più nel discorso. Allora, torniamo al nostro brano di base, versetto 26, dove leggiamo, dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, questo è un riferimento a Gesù, e poi dice che la sua fine, la fine di Gerusalemme, verrà come un'inondazione. E versetto 26, la fine del versetto 26 che noi abbiamo qui dice, vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra, è meglio tradurlo come le guerre continueranno sino alla fine e devastazione è decretata. Questo ci dice che ci saranno guerre fino alla fine, quello che anche Gesù ci dice nel suo sermone sul monte. La domanda è questa, ti sei mai chiesto perché ci sono sempre tante guerre intorno a Gerusalemme e in Israele? Sembra che non finiscono più, vero? E qui vediamo che è predetto, che l'ha visto Daniele già molti anni prima. Noi siamo andati a Gerusalemme, io sono andato tre anni fa da solo, e la sensazione è strana perché anche se non ti senti mai in pericolo, veramente, hai la sensazione che la pace quando c'è, che è raro, però oggi c'è una minima pace, noti che è soltanto un rivestimento fino a tutta una turbolenza che c'è sotto. E io vedo sempre che è il Dio del denaro, no? Che fa che adesso ci sia una semblanza di pace in queste zone. Io quando sono stato lì, un musulmano arabo mi ha buttato un caffè addosso, e mi ha detto, tu sei uno di quelli, perché sono americano, che stanno massacrando i miei fratelli in Iraq. E io ho capito che anche se sembrava che c'era la pace, ci voleva veramente poco per far scattare qualche guerra, sicuramente nei confronti anche a livello mondiale. Però questo ci fa capire anche che per quanto lotteremo per la pace in quella zona, per quanto l'ONU possa firmare dei patti, la pace non arriverà, perché ci saranno guerre fino alla fine. Però, ci sarà una figura, ci sarà un personaggio nel panorama storico che riuscirà a portare la pace finalmente in Gerusalemme. E questo lo vediamo in versetto 27. Dice, egli stabilirà un patto con molti per una settimana, ecco la nostra 70esima settimana. E in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Quello che ho detto prima, riferimento a colui che farebbe cessare la legge e i sacrifici. Però qui vediamo che c'è questa persona che riuscirà a portare finalmente la pace, una figura profetizzata molte volte nelle pagine della scrittura, colui che ha menzionato il capo che verrà da una Roma, a mio avviso, riconfigurata negli ultimi tempi. E ricordiamo sempre che questi eventi riguardano il tuo popolo e la santa città, riguardano la cronologia del popolo dei giudei. E noi, se ci pensiamo, per molti l'anno della distruzione di Gerusalemme nel 70 sarebbe la fine della storia. E le persone che hanno vissuto prima che Gerusalemme e Israele tornato sulla terra, farebbe difficoltà immaginare un possibile patto tra questo personaggio e un popolo giudeo. Però che è successo nel 1948? Israele si trova di nuovo ad avere un posto. E il popolo dei giudei di nuovo si trovano come una nazione composta. Leggevo un commentarista che scrisse prima del 48 E lui diceva, in qualche modo, che lui non poteva immaginare, Israele dovrà tornare ad avere una parte della terra santa. E noi adesso, dopo il 48, sappiamo che ce l'hanno. E possiamo dire che sicuramente manca molto meno per gli avvenimenti di cui stiamo leggendo in questi versi. Ora, la domanda possiamo porci da adesso, chi è questo Egli? Chi è questo Egli? Alcuni vogliono dire che è Gesù, però non funziona. Perché? Perché quando mai Gesù ha fatto un patto di 7 anni, no? Sarebbe un patto un po' mediocre, Gesù che viene crocifisso, io farò il patto del mio sangue per 7 anni. Ah, grazie, dopo i 7 anni siamo rimasti fregati. Non è Gesù, è un'altra persona, un altro personaggio, che combacia perfettamente con le altre linee di versetti di insegnamento che abbiamo. La cosa più naturale è interpretare questo soggetto come il capo che verrà il devastatore, colui che noi conosciamo come l'Anticristo. L'Anticristo è una figura centrale nella profezia di come il mondo finirà. Secondo un autore ci sono più di 100 versetti che descrivono l'origine, la nazionalità, il carattere, la carriera, il regno e la brutta fine dell'Anticristo. La Bibbia parla dell'Anticristo soprattutto in 2 Tessalonicesi 2, 3 a 4, non so se ce l'abbiamo lì su, da qualche parte. Andiamo ancora un po' avanti. 2 Tessalonicesi, lo trovo io. 2 Tessalonicesi, vediamo un riferimento molto chiaro a questo personaggio. 2 Tessalonicesi dice così: infatti il mistero dell'impietà è già in atto. Soltanto c'è chi lo trattiene ora finché sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. L'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto. E colui che è chiamato nella Bibbia l'Anticristo. Anche in Apocalisse 13 e 17, dove c'è questa figura della bestia e la rappresentazione dell'Anticristo, Daniele 7 col piccolo corno, Daniele 8, 9 e 11. E sicuramente ci sono tante cose che generano curiosità su questa figura dell'Anticristo, però da questo adesso sappiamo che lui farà un patto con molti, e molti interpretano questo come il popolo di Israele, e nel mezzo della tribolazione lui rinegherà questo patto e si scatenerà contro i giudei. Non è quello che dice questo verso? È proprio quello che dice, in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. È interessante in Apocalisse 13, 5, questa dovremmo avercela, Apocalisse 13, 5, 13, vai un po' avanti, eccolo qua, dice, le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e gli fu dato potere di agire per 42 mesi. Quanto sono 42 mesi? Nel calcolo giudeo, di 360 anni e giorni all'anno, sono esattamente 3 anni e mezzo. Anche questo stesso periodo di tempo lo vediamo in Daniele 7,25, dove dice che gli è dato potere per un tempo, dei tempi, la metà di un tempo. Un tempo, un anno, due tempi, due anni, e la metà di un tempo, mezzo anno. Di nuovo, 3 anni e mezzo. In Apocalisse 11,3 abbiamo un altro riferimento di due profeti che profetizzano per 1260 giorni. Quanto fa? 3 anni e mezzo. In tanti modi Dio ci sta dicendo che questi 3 anni e mezzo ultimi, prima della seconda venuta di Cristo, quando l'Anticristo regna, saranno di vera, vera devastazione. Però quello che capiamo noi è che la cronologia biblica combacia alla perfezione. Ora, qui come vediamo abbiamo questo riferimento a questa persona che stabilirà il patto e dice che il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. E qui vediamo la carriera dell'Anticristo a linea generale. Ora, adesso vogliamo aggiungere alcuni altri pezzi del quadro degli ultimi tempi per capire meglio gli avvenimenti. E molte volte possiamo immaginare che la seconda venuta di Gesù e la fine del mondo è un evento singolare, che Gesù torna ed è tutto lì. Però se prendiamo sul serio quello che la Bibbia dice, vediamo che che è una serie di eventi diversi. E vediamo che c'è una distinzione tra le venute, quello che chiameremo per il momento le venute di Gesù. Per esempio, in Prima Tessalonicesi, vediamo che Gesù Cristo viene a prendere i suoi. Dice che viene a prendere i suoi. Dice, e il Signore stesso con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro. Lui viene in questa prima volta a prenderci. Però in Apocalisse 19,14 dice che Cristo torna con i suoi, con il suo popolo. Questo ci fa capire già che c'è una distinzione. In Prima Tessalonicesi 4,13-18 i credenti sono rapiti per primi, però in Matteo 24,40 gli empi sono coloro che sono portati via. In Apocalisse 12,9 Satana è gettato fuori dal cielo sulla terra, in Apocalisse 20 Satana è legato per 1000 anni. E noi diciamo che come possiamo far inquadrare questi pezzi diversi della profezia? Il punto è che ci sono diversi eventi negli ultimi tempi. È quello che per me è più chiaro sul fatto che il ritorno di Gesù comprende diversi eventi, è che nella Bibbia abbiamo delle profezie che dicono che la venuta di Gesù è imminente, potrebbe venire in qualsiasi momento, ma in altre dicono che ci saranno dei segni che precederanno la sua venuta. E la più chiara è quella dell'Anticristo. Diciamo, come possiamo far combaciare? Lo potremo riconoscere o non lo riconosceremo? E la risposta è che ci sarà prima quello che è chiamato il rapimento della Chiesa e poi ci sarà la seconda venuta di Cristo, quando Lui verrà per stabilire il suo regno messianico. Ora, da diversi brani possiamo capire la cornice di ciò che sono gli avvenimenti degli ultimi tempi. Devo ammettere che all'inizio io ero un po' scettico sulle profezie bibliche, e forse alcuni di voi in questo momento siete scettici. Un po' mi ero bruciato, no? Perché sentivo alcune esagerazioni di alcuni che volevano fare collegamenti e che erano congettura, altro che verità biblica. Parlavano di riferimenti che erano simbolici, come se fossero altre cose. E io li vedevo, dicevo, manca solo che vi mettete il cappello di alluminio, no? Quelli che ti protegge dai raggi degli alieni, perché sembrate dei pazzi. Però la verità è questa, fratelli. Ci sono tante profezie bibliche che ancora non si sono avverate. Sono ancora tante cose che devono succedere nel nostro mondo che semplicemente non trovano un riferimento storico al nostro punto di vista. E la Bibbia ci dice a grandi linee, e io sono abbastanza sicuro di queste 8 cose che possiamo dire sugli avvenimenti finali. La prima cosa che succederà è che cosa? Qualcuno lo sa? Cosa deve succedere come prima cosa negli eventi degli ultimi giorni? La prima cosa è il rapimento. Perché la cosa più imminente, la cosa che nessuno saprà, non c'è nessun segno che lo possa, come dire, avvertire, e succederà questo che diciamo qua. Il Signore stesso, con un ordine, con una voce di arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo e poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Ora, giusto per fare chiarezza, alcuni dicono che il rapimento succederà dopo l'ultima settimana, quello che si chiama la tribolazione. Io per tanti motivi non credo che sia questo il caso, tra l'altro perché alla fine del suo parlare del rapimento lui dice consolatevi con queste parole. Consolatevi con il fatto che voi non dovrete subire l'ira dell'Anticristo. E se noi dovessimo rimanere tutto il tempo, che tipo di consolazione sarebbe? Non c'è un consuelo in questo avvertimento di subire una persecuzione alle mani dell'Anticristo. E lui dice che saremo rapiti. Poi, seconda cosa, come abbiamo già toccato, si manifesterà l'Anticristo in 2 Tessalonicesi 2,8, che non ce l'abbiamo qua, dice che l'uomo, l'empio, l'uomo del peccato si manifesterà e sarà visibile a tutti. Come terza cosa, iniziano i 7 anni della tribolazione, quello che abbiamo letto per esempio in Daniele 9,27, dove dice egli stabilirà un patto con molti per una settimana. E qui abbiamo la cornice della settimana della tribolazione. È anche interessante che in Apocalisse 6 a 19 non abbiamo nessun riferimento alla Chiesa, quel periodo quando il giudizio di Dio si scatena sulla terra, quando il patto è fatto con l'Anticristo e quando c'è questa pace per la prima parte. La Chiesa, l'Ecclesia, non è presente in questi capitoli. La quarta cosa che succederà è che nella metà dei 7 anni l'Anticristo fermerà la religione che si è ristabilita a Gerusalemme e inalterà quello che è chiamato l'abominazione della desolazione e perseguiterà, si scatenerà contro i giudei per 3 anni e mezzo, quello che abbiamo già toccato prima. Come quinta cosa, la seconda venuta di Cristo e la guerra di Armageddon in Apocalisse 19:11. Ok? Questo succede dopo il ravvimento, tribolazione, alla metà della tribolazione l'Anticristo si scatena contro il popolo dei giudei e i cristiani che saranno convertiti in quel periodo, e poi arriva la seconda venuta di Gesù Cristo. Poi vide il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. E poi cosa succede? Succede che c'è la guerra di Armageddon, questo che molte volte noi conosciamo, quando si raduna l'esercito dell'Anticristo e lotta contro Gesù Cristo e i suoi santi, e la guerra finisce con la vittoria di Gesù. E subito dopo cosa succede? Si entra nel periodo del millennio di Cristo, il regno millenniare di Cristo, con la Chiesa e con i martiri della tribolazione. Apocalisse 20, non possiamo leggerlo tutto, però leggerò solo alcuni versi importanti, dove dice: poi vide scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena. Egli afferrò il dragone, il serpente, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso, che chiude il sigillo sopra di lui perché non seducesse più le nazioni. E noi molte volte, questo è importante, quando leggiamo l'Antico Testamento, tutte le promesse fatte al popolo di Israele, noi diciamo: ma dove si sono avverate? Dove si sono compiute? Quando è che il leone si sdraia con l'agnello? Nel regno millenniare di Gesù Cristo. Poi, dopo i 1000 anni, leggiamo in Apocalisse 20, del 7 all'8, quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai 4 angoli della terra. Incredibile! Dopo i 1000 anni, dove l'uomo ha avuto questa perfezione sulla terra, ci saranno alcune persone che non vedono l'ora di ribellarsi contro il Messia. Stupefacente, noi diciamo, è il sogno di ogni essere umano, no? Come ho detto altre volte, se sei di sinistra, qui ci sarà sanità per tutti, una casa per tutti, sarà proprio il paradiso sulla terra. Ma anche dopo questo, ci saranno delle persone che lotteranno contro Gesù Cristo. E qua è la guerra di Gog e Magog. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, Gerusalemme. E vediamo che la fine è questa: ma un fuoco del cielo discese e le divorò. E il diavolo che lo aveva sedotto fu gettato nello stagno di fuoco e di golfo, dove sono anche la bestia, l'anticristo, e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Poi, come prossima cosa, leggiamo il giudizio finale, Apocalisse 20. dell'11 al 15, poi il gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vide i morti, grandi e piccoli, questo è il grande ultimo, la risurrezione finale, e dice che i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E dopo questo giudizio, dove finalmente l'iniquo e l'empio, colui che si ribella contro Gesù Cristo, gettato nello stagno di fuoco, finalmente la fine di tutto lo leggiamo in Apocalisse 21. Quando dice: poi vidi un nuovo cielo, una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra non erano scomparsi, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E dice, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. E lui sarà il loro Dio. Poi le parole, forse le più belle della parola di Dio, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Questo è quello che la Bibbia ci dice sugli avvenimenti degli ultimi tempi. Ovviamente se volete gli appunti che ho qui vi posso dare, se volete approfondire alcune cose, però velocemente prima di finire voglio solo toccare perché dobbiamo studiare e interessarci per gli avvenimenti degli ultimi tempi. Soltanto per soddisfare la nostra curiosità, sicuramente c'è molto di più. Una cosa voglio dire a ognuno di noi che siamo qua, siamo pronti per il ritorno di Gesù. Siamo sicuri di essere dal lato giusto quando Gesù ritornerà? La prima volta, vi ricordo, Gesù è venuto come agnello, la seconda volta verrà come? E io voglio sfidarvi, voglio fare un appello a ogni persona. Se tu ancora non sei sicuro dall'essere dal bando di Gesù, fai oggi quello che devi fare. Accettalo, non essere più ribelle contro di Lui. E assicurati di essere dal lato giusto quando Lui tornerà. Deve servire anche come consolazione riflettere su queste cose. Fratelli, il male non vincerà. Amen. Il male non avrà l'ultima parola. Gesù avrà l'ultima parola. E anche se le cose peggioreranno, e anche se anticristi e l'anticristo per eccellenza verrà, Gesù Cristo verrà. E lui metterà tutte le cose nel modo giusto. E ci deve anche portare ad avere un senso di adorazione. Può sembrare molte volte che il mondo gira fuori controllo come una trottola, vero? Sembra davvero che Dio è come l'uomo che crea un mostro che poi non può fermare più, no? Cosa ho fatto? Possiamo pensare che Dio sta dicendo, guarda come si sono scatenati queste mie creature. Ma non è così. Dio sa come le cose andranno, è sovrano, è il padrone della storia umana, della cronologia umana. E questo ci deve portare a adorarlo, dire, Signore, tu sai tutto quello che sta succedendo nel mondo e anche nella mia vita. Posso fidarmi di te? E io ti adoro, io ti adoro, io mi inginocchio davanti a te. È tutto nelle tue mani. Lui ha un progetto, come un architetto perfetto, sta portando avanti il suo piano, fino alla fine del tempo. Finisco raccontandovi la storia di un dottore presente che era a Londra, e lui aveva un ragazzo che gli aiutava in casa, cercava di portare questo ragazzo alla salvezza. E una notte il dottore gli spiegò che il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E finì la sua predicazione a questo ragazzo dicendo, quando il Signore verrà, puoi avere la mia casa, Giovanni. Il ragazzo ne rimase stupito. E anche la mia macchina, disse il dottore. Giovanni ne rimase ancora più stupito, e i miei mobili, i miei soldi, e il ragazzo rimase con la bocca aperta e disse grazie, grazie, sono riconoscente. Da solo però a letto cominciò a pensare, disse, se il dottore va in cielo, che cosa farò io con la sua casa e tutto il resto? Dove rimarrò io? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Dove rimarrò io quando il Signore verrà? Svegliò il dottore e gli spiegò il suo problema. E prima della mattina anche lui era pronto ad incontrare il suo Salvatore. Bellissima frase. Pronto a incontrare il suo Salvatore. Non impaurito di trovare il suo giudice. Amen. Ma pronto a trovare il suo Salvatore. Quello che può dire ogni persona che è nata di nuovo. Siamo pronti a trovare il nostro Salvatore, colui che è morto per noi. Non abbiamo paura del suo ritorno. Non abbiamo paura dei venti degli ultimi tempi. Signore, ti ringraziamo per questa tua parola. Sono cose un po' complicate sicuramente quando ci sentiamo per la prima volta, ma è scritto, Signore, e se lo studiamo vediamo che in qualche modo è chiaro anche alcuni eventi, alcuni dei personaggi. E sì, io soprattutto voglio chiederti che questo non sia soltanto un esercizio per, come dire, per la nostra curiosità, ma che ci porti a fare una decisione concreta oggi. Oggi stesso, di tracciare la linea nella sabbia e dire io sono della parte di Gesù Cristo, pronto a lottare per Lui mentre ho tempo su questa terra e pronto a ricevere, soprattutto quando Lui tornerà. Signore, aiutaci ad avere impresso nelle nostre menti che il tempo veramente è breve. Tu stai per tornare, noi dobbiamo rimboccarci le maniche. Dobbiamo, Signore, in qualche modo collaborare con Te, Tu che operi attraverso noi, come vasi di fango, Signore, noi vogliamo essere i Tuoi attrezzi per portare tante persone a Te ancora, mentre c'è tempo. Dacci, Signore, quella passione, quella visione di urgenza missionaria per portare il Vangelo a coloro che ancora non la conoscono, che non sono pronti per il Tuo ritorno. Signore, benedicici e aiutaci a vivere in base a quello che abbiamo sentito questa mattina, il nome di Gesù.
Cioè, sì.